Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Uno dei campi della vita di cui la Bibbia parla moltissimo e che è la causa di tanti problemi nella vita, tante turbazioni, tante agitazioni, tanta ansia, tanti pensieri che ci rubano tempo da tante cose molto più importanti, è il campo dei soldi, dei soldi. Soldi sono estremamente importanti perché per mezzo dei soldi possiamo capire molto dei nostri cuori. Alcuni dicono che i soldi rivelano il cuore più di quasi qualsiasi altra cosa. Infatti, proprio si capisce veramente molto il mio stato spirituale da come io penso ai soldi, quanto e come. Allora, la Bibbia ne parla moltissimo. Io vorrei leggere un brano, Matteo 6, che conosciamo molto bene. Matteo 6. Da 19 a 34. Questo è Gesù Cristo, sermone sul monte, e pensate a quello che sta dicendo per quanto riguarda i soldi. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato o malvagio, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona, ricchezza. Perciò, io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che beremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Allora, potremo passare tutta la serata su quel versetto, quel brano, ed è chiarissimo. Gesù sta dicendo, Dio è in controllo completamente di tutto. In capitolo 10 dice, neppure un passero cade a terra senza che sia il volere del Padre. E per voi Perfino i capelli della testa sono tutti contati. Vuol dire nulla succede, nulla rompe, nulla si invecchia se non secondo il preciso piano di Dio per te. E Dio vi ama, così dice Romani 8, cos'è 32, quando dice se colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi non ci donerà tutte le cose con lui. Allora Gesù sta dicendo non siate in ansietà minimamente per le cose materiali. Mai un pensiero minimamente, ah, come faremo? Come faremo? Oh, 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 come faremo? Non dovrebbe mai passare per la testa. Mai. Perché vuol dire che non stai credendo che Dio sia, uno, in controllo, e numero due, che ti ha al cuore. Cioè, essere, oh, oh, come facciamo? Guarda, i calcoli non quadrano. Come facciamo? Vuol dire, tu o dubiti la potenza di Dio o il cuore di Dio. E grazie a Dio, Dio non manca né in potenza né in amore. In 1 Pietro 5, 6 e 7, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra solitudine, perché Egli ha cura di voi. Noi possiamo gettare su Dio ogni nostra solitudine, che comprende economico, problemi pratici, problemi di stanchezza, problemi di rapporti, ogni sollecitudine. Ogni sollecitudine, ogni cosa che potevi farci, come farò, come farò? Ogni peso. Perché? Perché, cosa abbiamo letto? Dio ha cura di noi. Allora perché così spesso parliamo in questo breve insegnamento dei soldi? Perché siamo spesso presi? Come facciamo? Vari motivi. Uno, dubitiamo la potenza di Dio, la saggezza di Dio e l'amore di Dio. C'è un altro, è il brano che voglio leggere che ci aiuta, è Ebrei 13, 5 e 6. Trovate Ebrei 13, 5 e 6, un importante insegnamento che ci spiega perché a volte abbiamo cuore turbato. Ebrei 13, da 5 a 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? La frase che voglio sottolineare in questo brano, accontentatevi con quello che avete. Cosa vuol dire? Voglio leggere un altro brano, 1 Timoteo 6, da 6 a 11, che dice la stessa cosa in un altro modo. 1 Timoteo 6, da 6 a 11. Ora, la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio, e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Allora, in questi due brani abbiamo sentito la stessa cosa. Accontentatevi di quello che avete. e se abbiamo di che mangiare e nutrirci quel minimo per sopravvivere e di coprirci, non ho freddo, con quello siate contenti. Allora, io voglio voglio valutare cosa vuol dire in pratica. Perché è un bel discorso, ma se io solo penso alle verità di Dio in senso intellettuale, ma senza, cosa vuol dire per me? Facciamo un esempio. Io, famiglia di quattro, guadagno 1000 euro al mese. Tu, famiglia di quattro, guadagni 2002. Per me di vivere questo versetto, io per forza non posso vivere come vivi tu. Minimamente. Io non posso avere un cellulare. O se ce l'ho, sarà un cellulare, il più vecchio modello e una tariffa di quello uso prepagato e non farò quasi mai telefonate. Questo è un esempio. Non avrò internet in casa. Non posso permettermi internet in casa. Non posso permettermi. Assolutamente no. Io mangerò sano ma povero. Io non posso bere caffè la mattina. Costa troppo. Io non posso usare olio extravergine. Io mangerò in modo di avere buon nutrimento, ma io non mangerò come mangi tu. No, non posso. Non ho i soldi che hai tu. Io compro, a stento, ma compro calzamaglia e li metto sotto i vestiti e in casa porto quattro strati e tengo la mia casa 14 gradi di giorno e 10 di notte, che non posso permettermi tanto riscaldamento. Se ho la macchina, lo userò il minimo possibile calcolando quando posso andare, potrei mettere insieme i due viaggi. Quindi io non posso vivere come te. Ma io dico, signori, cosa mi manca? Ho cibo e una casa. Il fatto è che nella grande maggioranza dei casi, quando siamo stretti, non siamo contenti con quello che abbiamo. Voglio continuare a bere caffè ogni mattina. Avevo un lavoro 1.800, ho perso il lavoro, ho trovato questo per 1.000. E devo fare dei tagli. Ma scusate, non mi serve caffè nella mattina. Sto usando quello come esempio. Mi piace molto di più olio d'oliva extravergine. C'è una grande differenza, ma non mi serve. Non mi serve. Cioè, quello che sto dicendo è che io uso internet molto, non mi serve. Noi non comprendiamo cosa vuol dire accontentarci con quello che ho. Ok, ho la macchina che mi serve per andare al lavoro. Allora faccio calcoli. Devo pagare il bollo, devo pagare l'assicurazione, so che devo cambiare le gomme, so che ci stanno riparazioni. Quindi io faccio i calcoli e metto via soldi ogni mese per quello. E metto via soldi per eventuali visite necessarie mediche. Metto via soldi per gli occhiali più economici che ci sono, però non vedo senza. Allora alla fine io sono strettissimo. Bene, io mi accontento con quello. E non vivo come nessun'altra famiglia che conosco. Ma io non ho problemi. Io non ho problemi. Io ho soldi per l'opera di Dio. Non ho problemi. No, non è in casa nostra, non c'è pensiero. Perché io so quello che ho. Abbiamo fatto i tagli necessari ed io sono tranquillo. Allora, posso dire di esperienza che ho conosciuto varie persone negli anni che ai soldi di oggi hanno vissuto con 6, 8, 900 al mese con famiglie e non avevano problemi di soldi e non era neanche un pensiero. Perché vivevano, come ho appena detto, vivevano in una vita che nessuno che conosco io vive se non alcuni extracomunitari. Ma loro hanno detto, la Bibbia dice: se io ho di che nutrirmi e di coprirmi, quello ho, mi accontento. Il fatto è che non ci accontentiamo. E vogliamo la casa riscaldata? Non serve. Non serve. Scusate, fino a quando è che hanno inventato, era Ben Franklin, hanno inventato la stufa che va in mezzo alla stanza anziché il camino. Prima di quello, le case dei ricchi erano gelide. Ok? Erano gelide. Perché non c'era modo di riscaldare la casa. E quindi, nell'inverno, la casa poteva essere 2-3 gradi dove dormivi. E tu ti coprivi e dormivi. Non si faceva caldo. Adesso, se a casa arriva a 16, oh, quanto freddo! Ma da secoli, migliaia di anni, non era così. Siamo abituati ad un livello che non è peccato, se hai soldi non è peccato. Però se non hai soldi, bisogna accontentarti. Quindi, quanto spesso noi non viviamo veramente questo versetto. Mi ricordo un libro che ho letto al liceo, e questo ragazzo, erano in America pionieri, vivevano lì dove era duro, e lui aveva degli animali, e papà ha detto, no, è stato un anno duro, non possiamo avere animali. Ma papà ha detto, figlio mio, loro mangiano, e siamo stretti. Ha dato fucile al figlio, e con lacrime, il figlio è andato fuori e ha ucciso i suoi animali. Ha detto, è vero, non abbiamo i mezzi di mantenere animali di piacere. Ma siamo disposti, quello che sia, internet, vestiti, caffè. Io sto dicendo, se io ubbidisco a questo brano, io non ho problemi. 90% delle volte. Poi, visto che sto crescendo, Dio mi può permettere di non avere i soldi per cibo, così quando provvedi col cibo, che farà? Era Dio, sapevo, perché Lui ha promesso. E la mia fede cresce. Quindi, Dio spesso ci mette in situazioni di non poter continuare a mantenere quello che era la vita prima. Aumenta le spese, oppure, scusami, mi aggiunge spese. Prima potevo permettermi il caffè senza problemi. Prendevo 1.700 al mese e potevo permettermi tante cose. Ma poi Dio permette questo e questo e questo e questo, che costano tanto, non ho più i soldi. Invece di, oh, ma come faccio, come faccio? Cambio stile di vita. Ho fatto vedere 3-4 settimane fa a Manuel in Google bambini che vivono per strada, immagini, e abbiamo visto 60 immagini, no, tanti, e lui è rimasto abbastanza colpito. Tu vedi come vivono, sono veri bambini, non sono attori, tu capisci quello subito, come vivono, come dormono, messi insieme per il freddo, come trovano cibo nei bidoni. Ed era bellissimo, vedevi scene di questi bambini condividendo il cibo fra di loro. Mio fratello era missionario anni fa in Messico, in un villaggio così povero che i genitori, vi ho sentito dire, tenevano i bambini fino alla morte quando avevano malattie, che la clinica vendeva antibiotici per 25 centesimi. Non avevano 25 centesimi, non avevano. E dovevano lasciare morire i figli. E mio fratello, c'era una famiglia che erano pescatori, quindi pesci avevano da mangiare, poco altro, ma pesci sì. E ogni giorno questa famiglia di cristiani invitavano mio fratello a scapolo, e il padre pregando in una baracca, avevano ognuno una camicia e un paio di pantaloni, punto, basta. Non avevano cambio di vestiti, erano strapoveri. Non avevano niente, era una baracca, cioè baracca. Un casa di cani qui è molto meglio di quello che avevano loro. E ogni giorno, pavimenti di terra battuta, non c'erano porte o finestre, solo buchi nella struttura. E ai pasti lui pregava così, Signore, grazie che noi non siamo poveri. Avevano perso figli per mancanza di 25 centesimi. Grazie che noi non siamo poveri, abbiamo un tetto, abbiamo cibo sul tavolo. Oh Signore, ti prego di aiutare i poveri nel mondo. Noi curiamo i nostri animali meglio di quanto loro vengono curati. Quindi Quindi la Bibbia dice, se hai da nutrirti e coprirti con quello, o se avete, siate contenti. Quindi, se noi mettiamo in testa questo, noi viviamo per il Signore. Non siamo turbati, non siamo in ansietà, e troviamo che possiamo usare tutta quell'energia mentale per pensare alle cose di Dio, per essere luce. E vi dico una cosa, la gente che vi vede così e vi vede gioiosa e generosa, dice, io voglio capire come lo fai. Il mio Signore. Voglio chiudere leggendo Ebrei 10, 32 e 34. Ebrei 10, 32 e 34. Ed io prego che possiamo capire, Dio è in controllo, Dio è potente e Dio ci ama in modo che ci cura perfettamente. Solo che cosa vuole Dio per noi? Il meglio. E cos'è il meglio? Usando l'esempio di prima, avere internet, caffè ogni giorno? No. Meglio è che vedo più di Dio. Meglio che io conosco Dio di più. E a volte ci toglie cose materiali per darci più di se stesso. Leggo questo brano, Ebrei 10, 32, 34. Ora ricordatevi dei giorni passati, nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Se vuoi la gioia della salvezza, prega Dio di essere divezzato dei beni materiali. E dire, Signore, mandami abbastanza per nutrirmi e chiedo di avere abbastanza per non avere freddo. E poi per il resto, Signore, mi fido di quello che vuoi darmi. Ma dammi più di Cristo. Dammi più di Cristo. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Viviamo così. Preghiamo. Signore, grazie. Che noi siamo ricchi in Gesù Cristo, abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E ti prego che possiamo vedere questo, possiamo gioire in questo. Oh Padre, perdonaci per quanto ti dubitiamo la tua potenza, il tuo controllo e perfino il tuo amore per noi. Oh, ti ringrazio che sei potente, sei in controllo e ci ami profondamente. Hai dato il tuo figlio per noi, certamente ci darai ogni cosa che serve. Oh, aumenta la nostra fede, ti lodiamo. Aiutaci a vedere che questa terra non è casa nostra. Abbiamo dei beni migliori e permanenti nei cieli. Facci capire quello. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.